Ecco, possiamo riprendere la nostra lettura. Allora, siamo al versetto 6. Allora, riepilogando, nel Vangelo di Marco abbiamo due condivisioni dei pani. Una al capitolo 6, dal versetto 34, e l'altra dal capitolo 8, da questi versetti che stiamo esaminando. Ci sono dei dati in comune e ci sono delle differenze. Quello che accomuna le due narrazioni è che l'Evangelista, con questa condivisione dei pani, intende raffigurare, anticipare quella che poi sarà la cena di Gesù con i suoi discepoli. Infatti adopererà gli stessi verbi e le stesse azioni dell'ultima cena. Quindi l'Evangelista vuole anticipare quello che poi Gesù manifesterà durante l'ultima cena. E questo allora crea le nostre difficoltà. Se è comprensibile che Gesù con i suoi, con i discepoli, anticipi quello che sarà l'ultima cena, ma perché lo fa anche con i pagani? Quindi significa che anche i pagani possono partecipare alla cena di Gesù? Ma non sono, ricordiamo, dei cani che non sono degni? Vediamo allora le azioni di Gesù. Siamo al versetto 6. E ordinò alla folla di sdraiarsi sulla terra. Gesù normalmente sempre invita, offre, propone. Gesù raramente comanda, ordina. Quando appare il verbo ordinare è perché Gesù si trova di fronte a una resistenza. Allora o ordina ai discepoli o in questo caso ordina alla folla. Cosa ordina? Di sdraiarsi sulla terra. Allora, vediamo di comprendere questo brano. Si tratta di mangiare pane e pesce, ma uno lo potrà anche mangiare come gli pare. Perché Gesù non è che dice, gli invita, dice, prego, sedetevi. No, Gesù comanda, ordina, che si devono sdraiare addirittura per terra. Perché questo? Ed è chiaro che l'Evangelista va con significati al di là di quello che può apparire. Nei pranzi festivi, nei pranzi solenni, i signori, cioè i signori erano quelli che si potevano permettere dei servi che li servissero, mangiavano ormai all'uso greco-romano, che era in voga tra i pagani, ma anche nel popolo di Israele, che era quello di un grande vasoio al centro della stanza e o a ragera o a ferro di cavallo dei lettini dove le persone stavano sdraiate, appoggiate con il gomito destro e con la sinistra prendevano il cibo. Chi poteva mangiare in questa maniera? I signori, quelli che avevano qualcuno che li servisse. E in particolare questo modo di mangiare solenne si faceva durante le grandi celebrazioni, come per esempio la celebrazione, il ricordo della Pasqua, della liberazione. Allora perché Gesù ordina alla folla di sdraiarsi? Perché la gente è abituata a servire, ma non ad essere servita. Allora, come avevamo detto, Gesù anticipa quello che sarà il significato dell'Eucaristia. Uno dei primi significati dell'Eucaristia, far sentire le persone dei signori, delle persone libere. Quindi tutta la comunità si deve mettere a servizio delle persone per metterle a loro agio. Nell'Eucaristia non sono le persone che svolgono un rito a servizio del Signore, ma è il Signore che si mette a servizio di loro. E ordinò alla folla di sdraiarsi sulla terra. Se vediamo l'equivalente nel versetto 39 del capitolo 6, si legge, allora ordinò loro, ai discepoli, di farli sdraiare tutti a gruppi, e c'era sull'erba verde. Qui invece c'è la terra. Qual è il significato? L'erba verde, l'Evangelista l'ha scritto nella condivisione dei pani, in terra di Israele, dove subito quell'erba verde cosa richiamava? Richiamava uno dei salmi più conosciuti, più popolari, più amati, il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, in pascoli verdeggianti mi fa riposare, in pascoli di erba verde. Ma qui siamo in terra pagana, allora non c'è bisogno di questo richiamo. È importante nei Vangeli il duplice linguaggio che Gesù usa. Quando è con i suoi, usa termini tipici della cultura e della religione giudaica. Quando è con i pagani, non adopera mai questi termini. Perché non è detto che i pagani si debbano sottomettere a linguaggi e a culture che sono tipiche di una religione. Userà altri termini. Allora, qui sdraiarsi è sulla terra. Perché devono sdraiarsi sulla terra? Ricordo, tutto l'evangelista, tutto questo brano, lo intona l'universalità, è la terra, i quattro capi della terra. E preso i sette pani, ringraziò. Manca qualcosa dalla prima condivisione? Nella prima, quando prende i pani, alza gli occhi al cielo. Perché alza gli occhi al cielo? Era un'espressione ebraica per indicare comunione con Dio. Qui non c'è bisogno. Qui c'è soltanto il ringraziamento, mentre nella prima condivisione dei pani e dei pesci, spero che non vi faccio troppa confusione, ma è importante questi due aspetti, per vedere come e con che delicatezza l'Evangelista presenta le due situazioni. Allora, qua abbiamo la prima condivisione e qui la seconda. Nella prima condivisione si legge al versetto 41, alzando gli occhi al cielo, li benedì. Perché benedire? Il verbo benedire. Perché è tipico della cultura ebraica. Il capo famiglia, quando inizia il pasto, prende il pane, benedice, poi lo spezza e lo dà ai suoi familiari. Ma questo termine fa parte della cultura tipicamente ebraica. Non può essere compreso in una terra pagana. Allora ecco che qua, preso i sette pani, ringraziò, il verbo ringraziare. Perché mentre il verbo benedire lo possono comprendere soltanto in Israele, dove c'è tutto un trattato addirittura delle benedizioni, ma non in terra pagana, il verbo ringraziare, questo è compreso ovunque, in terra pagana e in terra di Israele. Da questo verbo ringraziare, che è il verbo eucaristeo, deriva poi il termine Eucaristia, che passò a indicare la celebrazione domenicale delle persone. Quindi Gesù ringrazia, notate che sono le stesse azioni dell'ultima cena, li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li servissero. Per tre volte apparirà il verbo servire. Letteralmente il testo greco dice perché li mettessero innanzi. È importante, l'abbiamo già visto nella prima condivisione dei pani. I discepoli non sono i proprietari di questo pane, sono i servi. Non sta a loro decidere chi è ammesso a ricevere questo pane e chi ne va escluso, chi è degno e chi non è degno. Non sta a loro mettere delle regole per partecipare a questa mensa. Il compito dei discepoli è prendere questo pane e metterlo di fronte alle persone, offrirlo. È importante questo, perché poi lo sappiamo che nella storia, anche attuale, ci sono molti, molti preti che si arrogano il diritto di decidere chi ammettere o no a ricevere questo pane, chi ne è degno, chi ne no, spesso con frasi intimidatorie, con frasi terroristiche. Vediamo qui, e ripeto, l'Evangelista per la seconda volta ci sta dando l'indicazione di quella che è la cena del Signore. Il compito dei discepoli è per tre volte, il numero tre significa quello che è pieno, quello che è completo, quello che è definitivo, perché lo ponessero di fronte, perché li servissero. Il compito della comunità cristiana allora qual è? Far sentire le persone dei signori e noi, i credenti, mettersi al loro servizio per servirli. Ed essi li servirono alla folla. Per la quarta volta ritorna il termine folla. Abbiamo visto qui la differenza tra benedire e ringraziare. Nella cena di Gesù appaiono tutti e due i verbi. Quando si tratterà della cena si userà benedire per il pane e si tratterà di ringraziare per il vino. L'Evangelista, unendo questi due verbi, quello che ha usato per Israele e quello che ha usato per i pagani, ha indicato che nella cena si riuniscono tutti quanti. Non c'è divisione, non c'è separazione. Nella cena del Signore tutti sono invitati. Non si chiedono certificati di buona condotta, non si chiedono attestati di religiosità o di altro. Si chiede soltanto, e questo è il significato della condivisione dei pani e della cena di Gesù, si chiede soltanto di accogliere questo Dio che in Gesù si fa pane, alimento di vita, mangiarlo, assimilarlo, per poi avere la forza e la capacità di farsi pane, alimento di vita per gli altri. Appaiono ora, in maniera secondaria, i pesci, anzi l'Evangelista li mette al diminutivo, i pesciolini. Scrive, e avevano pochi pesciolini, e benedetti, disse di servire anche questi. Questi pesciolini vengono qui nominati soltanto per sottolineare l'identità con la prima condivisione dei pani e dei pesci. Allora, di nuovo appare il termine servire, come espressione dei discepoli, e sia chiara una cosa, e l'Evangelista questo lo sottolinea, in nessuna delle due condivisioni dei pani Gesù conferisce ai suoi discepoli incarichi di responsabilità o ruoli di direzione nella comunità, né in quella giudaica né in quella pagana. La loro funzione è servire e condividere. Quindi Gesù non è che i discepoli dice voi adesso siete i capi, siete le guide, siete coloro che hanno una responsabilità e che devono dirigere questa gente. No, il vostro compito è servire e condividere. Quando capita che i discepoli da questo ruolo passano anziché servire a comandare, non sono più i discepoli di Gesù, ma sono soltanto degli idolatri che servono se stessi. E mangiarono, e si saziarono. Di nuovo questo verbo, poco adoperato per le persone, normalmente si adoperava per gli animali che mangiano fino a scoppiare. Si saziarono. Ricordate quell'episodio della Sirofenicia? È bene che i figli si saziano, ma non i cagnolini. No, i pagani non sono destinati ad avere le briciole, ma a saziarsi esattamente come i figli. Io oggi sarò monotono, sarò noioso, ma per quanto mi sforzo non riesco a far capire cosa significasse il ribrezzo per i pagani. Ma com'è possibile? Questa gente lurida, schifosa, morale, promiscua, idolatra, che riceva lo stesso pane come lo riceviamo noi. Perché Gesù a questi pagani, prima di dargli questo pane, non li ha fatti purificare, non li ha fatti promettere di, almeno, la cosa necessaria, la conversione? Lasciate gli idoli, credete in un unico Dio, quello vero. Gesù ai pagani non è andato con una dottrina, ma con un'esperienza di vita. Poi ci sarà tempo eventualmente per la dottrina. Quindi mangiarono e si saziarono e raccolsero, ecco qui la differenza, nella prima condivisione dei pani, se ricordate, c'erano 12 ceste. Perché 12? 12 è il numero delle tribù di Israele. Quindi attraverso la condivisione dei pani si risolve il problema della fame per tutto Israele. E l'Evangelista adopera il termine cesta, che era usato letteralmente una gerla, un qualcosa di fisso, fatto o di pelle o di altra cosa, che era usato nel mondo palestinese. Qua, invece, in terra pagana, non ci abbiamo 12, ma ci abbiamo 7, che ricorda 70, i popoli pagani, e un termine che noi che siamo gli ex pagani abbiamo conservato, non adoperiamo il termine cesta, ma usiamo il termine sporta, che adesso per fortuna è ritornato di moda. Era negli anni 50, ricordate, si andava a fare la spesa con la sporta, poi dopo ci sono stati i sacchetti di plastica, adesso siccome costano sono ritornate di nuovo le sporte. Le sporte, normalmente di vimini intrecciati o di altro, era tipico del mondo pagano. Ecco, quindi vedete l'attenzione dell'Evangelista come a indicare in maniera diversa le due relazioni. Quindi il numero 4 indica i quattro punti cardinali, i quattro venti, figura dell'universalità dell'umanità intera. E 4 moltiplicato per 1000, abbiamo visto prima il numero 4, 4 moltiplicato per 1000 indica tutta l'umanità. E allora, ecco l'ultimo numero, spero di non aver fatto il mal di testa stamattina con tutti questi numeri. Andiamo alla prima benedizione. Mangiarono a sazietà e raccolsero, avevano mangiato, si raccolsero 12 ceste piene di frammenti e anche di pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano, ultimo numero, 5000 uomini. E uno dice, e le donne? Adesso vedremo. Qui, in questa seconda condivisione, erano circa 4000. E non c'è uomini. Io mi scuso con chi è venuto per la prima volta che dirà, ecco, io ho tutto così queste lezioni di matematica anziché d'Evangelo, ma prendetevela con l'Evangelista che scrive in questa maniera, ma è importante comprendere ogni lettera. Nella prima condivisione dei pani mangiano 5000. Perché 5000? 5000 è un multiplo di 50 e 50 è la cifra che indica la Pentecoste. Pentecoste è un termine greco che non significa altro che cinquantesimo. È il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua, quando sulla comunità cristiana scese lo Spirito Santo e la primitiva comunità cristiana, di quante persone era composta? Proprio di 5000. Allora l'Evangelista vuol dire che non è stato dato soltanto il pane, ma l'amore che ha spinto alla condivisione di questo pane, lo Spirito, e questo ha formato la primitiva comunità cristiana. Ma perché l'Evangelista ci ha sottolineato uomini e qui invece in terra pagana gli uomini non ci sono? Perché ancora oggi nel mondo ebraico, nella sinagoga, perché si possa iniziare il culto, devono essere presenti 10 maschi adulti, 10 uomini. La sinagoga può essere piena di donne, può essere piena di bambini, ma se non ci sono 10 maschi adulti non si può iniziare il culto. Allora l'Evangelista, indicando che sono 5000 uomini, fa comprendere una novità straordinaria. Il nuovo culto che Gesù richiede non è in un edificio e rivolto a Dio, ma è nella vita e rivolto agli altri. Questo è il culto che Gesù chiede. L'unico culto che Dio richiede non è diretto verso Lui, ma parte da Lui ed è rivolto verso gli altri. Per questo il culto non c'è più bisogno di un luogo, la sinagoga, ma è la vita. Qui invece in terra pagana, dove non c'è questo problema della sinagoga, c'è soltanto il numero 4. Il numero 4, che moltiplicato per 1000, significa l'infinità. Ultimo numero, poi abbiamo finito. Con questo episodio termina l'azione di Gesù nel mondo pagano e con i pagani. E quanti episodi saranno stati con i pagani? 4. Perché 4? Appunto perché 4 indica i punti cardinali, i 4 venti, indica l'umanità. Sono stati 4 gli episodi di Gesù con i pagani. C'è stato l'episodio della guarigione del paralitico, che ricordate era stato portato da 4. L'Evangelista non aveva scritto 4 uomini, portato da 4. È l'umanità che si rivolge a Gesù e Gesù non la rifiuta, non esige la conversione. Poi il geraseno, ricordate quell'uomo che era posseduto da una legione, l'uomo in terra pagana, e infine l'abbiamo visto la volta scorsa con la Siro-Fenicia, e adesso questa è la condivisione dei pani in terra pagana. In tutti questi episodi il filo conduttore era l'amore universale di Dio e la liberazione per ogni uomo. Amore universale, che torno a ripetere, non indica soltanto l'estensione ovunque, ma la qualità per tutti. Non c'è nessuna persona, qualunque sia la sua condizione. Ah, me l'ha rubata il Papa, questa espressione che avete sentito tante volte, l'ha detta nell'Angelo l'altra domenica. Chissà se sta ad ascoltare, salutiamo, chissà se c'è anche Papa Francesco, me frega tutte le espressioni. Quante volte qui abbiamo detto, non c'è nessuna persona che qualunque sia la sua condizione si possa sentire esclusa dall'amore di Dio. Anche Papa Francesco l'ha detto. Finale, e immediatamente salì sulla barca con i suoi discepoli e venne dalle parti di Dalmanuta. Allora, se ci sta, allora eravamo qua in territorio pagano, finalmente li mette sulla barca e ritornano qua dalle parti Dalmanuta tra Cafarnao e Madala, non si sa bene. Andiamo a vedere nella prima condivisione invece cos'è che c'era scritto. Subito dopo egli costrinse i suoi discepoli a montare in barca e a precederlo sull'altra riva, verso Bessaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. L'altra condivisione dei pani era venuta da queste parti. Subito dopo li ha costretti, perché non ce la vogliono, a montare in barca e andare verso Bessaida in territorio pagano. Stavolta non li deve costringere, perché sono già sulla barca pronti a partire, perché vogliono abbandonare la terra pagana e se ne vanno. E quindi i discepoli, non c'è bisogno di costringerli, se ne vanno più che volentieri. Ma vedremo che l'azione di Gesù con questi discepoli non sarà finita, e in tutto il Vangelo ci sarà questo braccio di ferro che, ripeto, da una parte ci conforta, perché se Gesù è riuscito a convertire questa gente tanto dura, gliela farà anche con noi. Bene, e il prossimo mese ci sarà Riccardo e proseguirà con il segno, la guarigione del cieco, lo stesso che è immagine dei discepoli. Allora, a voi, se c'è il nostro Amaro. Se ci sono domande, interventi, spiegazioni, quelle che posso dare.
Grazie. Io prima hai fatto, non so se era una battuta o una frase buttata lì così, prima hai detto, voi che siete, anzi noi che siamo gli ex pagani. Chi sono i pagani in questo momento, nell'attualità di questo...
L'ho detto chiaramente. I pagani sono quelli che non vivono secondo la nostra religione, soprattutto secondo il nostro modo di vivere. Vivono in una maniera diversa che per noi è inaccettabile, è incomprensibile. Sono persone verso le quali si sente un senso, a volte, di distanza, se non di ripugnanza. Questi sono i pagani. Le persone verso le quali noi non andremo mai volentieri.
Gli ex pagani, hai detto.
Ex pagani, siamo ex pagani perché proveniamo tutti quanti dal paganesimo. Poi dopo è arrivato il messaggio di Gesù che è stato accolto. Ma le nostre origini, nel nostro DNA c'è senz'altro un'origine pagana, che si è ancora mantenuta perché il paganesimo è rimasto, si è mascherato poi da cristianesimo, però il paganesimo vive soprattutto nella religiosità popolare. Se pensiamo a certe manifestazioni religiose, a certe processioni di santi e di sante. Toglieteci la santa, metteteci l'idolo pagano, vedete che non è stato di molto il cambio. Sì?
Una domanda, se puoi risolvermi il quesito. Dunque, nel Vecchio Testamento sentiamo parlare del Giubileo, e in questo momento la Chiesa ci propone il Giubileo della Misericordia. Ora, nei Vangeli, Gesù non parla mai di Giubilei. Come mai? È una contraddizione questa?
Sì, allora c'è questo Giubileo della Misericordia. Il Giubileo era una legge teorica che non è mai stata messa realmente in pratica, perché il giubileo ebraico stabiliva, perché il disegno di Dio era che nel mio popolo nessuno fosse bisognoso. Allora, per impedire che le persone entrassero in una condizione definitiva di povertà, si era stabilita una legge mai nella storia realizzata, mai, che ogni 50 anni le terre tornassero ai legittimi proprietari, la restituzione dei beni, questo è il giubileo, la liberazione. Ma ripeto, non è mai stato realizzato, anche perché poi sarebbe stato un tracollo economico, perché per un anno non bisognava lavorare la terra, non bisognava seminare, era una teoria, era stato un ideale. Poi si è spiritualizzato, ed è diventata una liberazione dei peccati, lo possiamo prendere, il tema è molto bello, quello della misericordia, e certo, c'è una porta, perché il giubileo, sapete che è il momento fondamentale, quando si attraversa questa porta, la porta santa, e si ottiene il condono delle colpe. Ebbene, bisogna passare attraverso questa porta, ed è bene passarlo, anzi ci dobbiamo passare tutti, solo attenzione, non è la porta che conduce in una chiesa, è la porta della banca. Andate in banca, prelevate quello che c'è di più che è accumulato, portatelo via e distribuito sapesse quante persone ci hanno bisogno. Questo è il giubileo. E vedete che una volta che ci saremo alleggeriti dal malloppo che abbiamo, sentiremo anche il cuore e l'anima molto più leggero. Quindi buon giubileo a tutti, ripeto, non è importante tanto entrare attraverso la porta di una chiesa, entrata attraverso la porta di una banca, ditelo al direttore, sono venuto qui per fare il giubileo. Quindi,
Alberto?
Ah, ecco,
tre cose. Non ho capito il collegamento fra il sordo balbuziente e poi la frase finale quando dice che curava i ciechi e i muti. Poi il significato dei pesci nelle due condivisioni dei pani. Nella prima era per raggiungere il numero, mi sembra, certo, di sette, però poteva dire subito sette pesci e aveva risolto. E poi l'ultima cosa...
Aspetta, una prima volta, se no non mi ricordo più la prima. Allora, la prima nell'episodio c'è un sordo balbuziente, che abbiamo visto rappresenta i discepoli. Ce lo fa capire l'Evangelista, perché alla fine dice fa udire i sordi e parlare i balbuzienti, è al plurale. Quindi è rivolto a tutto il gruppo dei discepoli. L'altra è quella dei pesci. Nella prima, adesso sarebbe un po' complicato rientrare di nuovo in quella tematica. 5 è un numero importante nella cultura ebraica, i 5 libri della legge, ecco perché l'Evangelista ha avuto bisogno di mettere il 5, e i 2 pesci serviva per realizzare il numero 7. In terra pagana, dove non c'era questo significato, ecco che ha messo pesci, però pesciolini, soltanto per far capire che è la stessa identica condivisione in terra di Israele. L'ultima c'era?
Poi, l'ultima è detto che l'Eucaristia va data a tutti, non possiamo noi arrogarci il pensare che a questo la do e a quest'altro no. E nel caso di un mafioso, in cui io che sono prete so che mi trovo davanti a un mafioso, è corretto dargli l'Eucaristia anche a lui?
se viene a riceverla, io la do anche a un mafioso. La responsabilità non è mia, è sua, dipende da quello che ci fa. Come San Paolo lo dice, è un alimento che dà la vita, ma è un alimento anche che può servire come tua propria condanna. Se il mafioso mi viene a prendere l'Eucaristia, io glielo do, io non so cosa c'è nel suo cuore. Cioè Gesù nel Vangelo dà un'indicazione molto preziosa: non spegnete lucignolo che fumiga, non spezzate la canna incrinata. Io in tanti anni non ho rifiutato mai l'Eucaristia a una persona. E su questo devo fare omaggio, quella volta non lo capivo tanto, ho avuto come frate di riferimento, quando ero giovane studente a Roma, padre Corrado Berti, che era il cappellano dell'ospedale di malattie infettive di Roma e quindi era il cappellano delle prostitute romane. E lui mi diceva: io non ho mai rifiutato di dare la comunione a una di queste donne, anche sapendo che dopo aver fatto la comunione andava subito con un cliente. Io non l'ho mai rifiutato. E mi fa ritornare con la memoria appunto a questo padre, il suo funerale, quando morì, una cosa felignana, tutte le puttane di Roma, sì davvero, tutte. E io che ho avuto la grazia di assisterlo durante la malattia, e spesso venivano a trovarlo, e pensate lui che delicatezza, arrivano queste, e gli dicevano, dice, Corrado, ti ricordi di me? E lui con tanta tenerezza, perché lui chiamava tutti stelle, dice, stellina mia, no, non mi ricordo. Poi quello usciva e dice, quella è Barbara la Roscia. Dico, ma come hai detto che non ti ricordavi? Per delicatezza, per non offenderla. Quindi noi non siamo i padroni di questo pane, noi siamo i servi. Se poi questo pane fa una brutta fine, la responsabilità non è mia, ma di chi l'ha usato malamente. Ecco Riccardo, sa Riccardo oggi, sa Riccardo! C'è anche Riccardo Paci, quanti sono? C'è Riccardo Paci, qualcun altro? C'è Riccardo? No, Riccardo no.
Quest'anno mi è andata bene perché il compleanno era la prima domenica di dicembre e l'onomastico la prima domenica di febbraio, quindi meglio di così non potevo andare per ricevere gli auguri. Ecco, allora ringraziamo anche tutti gli amici che seguono con la diretta, con live stream e l'incontro, sono una novantina di collegamenti, c'è Granada, Manolo e Ciaro, carissimi amici che ho visto mercoledì scorso quando ero a Granada, a casa mia. Quindi Giuseppe da Porti ci chiede anche su questi sette pani e le sette ceste, se questa totalità serve anche per i pagani, vuol dire che anche i pagani devono entrare in questa totalità. E poi Antonio di Alghero, perché Gesù in terra pagana usa benedire riguardo i pesci, quindi sulla questione del sette e dei pesci.
Sì, prima, quella del sette mi pare che l'ho detto, no? Che era la totalità. Quella, prima non complicare, al versetto 7, e avevano pochi pesciolini e benedetti, ci sono tanti manoscritti dei Vangeli, la Chiesa ha adottato uno particolare, ma ci sono altri che hanno lo stesso valore, ce n'è uno che si chiama Codice Alessandrino, il nostro è il Codice Occidentale, nel Codice Alessandrino c'è la scritta ringraziò. E quello che noi adoperiamo è una versione successiva, probabilmente a volte forse corretta dallo stesso evangelista, che ha sostituito il verbo originale che era ringraziare, per mettere i benedì, per appunto far vedere questa comunità mista, questa comunità che accoglie, quindi sia il ringraziare, termine pagano, sia il benedire, termine ebraico. Bene, se non ci sono domande, facciamo un intervallo, respiriamo un po'. Sì, c'è ancora una domanda. Poi alle 12 ci ritroviamo per la celebrazione eucaristica.
Prima hai detto che praticamente Gesù, Dio, non non gli serve le nostre preghiere, cioè non gli serve capire quando noi abbiamo bisogno, no?
Lui precede i nostri bisogni.
La preghiera, allora pregare.
Allora, ti ringrazio, c'è una preghiera che è di richiesta e gli si presentano le nostre necessità, gli si danno i consigli, Signore ti prego per questo, fai quest'altro. È una preghiera che genera ansia perché non si sa mai se si è chiesto bene nelle modalità giuste, tant'è vero che molte persone ricorrono a noi preti, a noi religiosi, chiedilo tu al Signore, dico perché? Perché lo sai chiedere meglio, perché ho le formule adatte, gli so più vicine. Poi genera ansia, l'ho detto altre volte, ma non è una barzelletta, e una volta in una preghiera dei fedeli alla messa, ho sentito una che pregava, c'aveva un familiare che era sottoposto a un intervento chirurgico delicato, e nella preghiera ha pregato per Maria che domani alle 15 nel reparto di chirurgia dal professor tale e tale sarà sottoposto a tante volte il Padre Eterno sbagliasse il reparto, capisci? Allora, se noi si cresce e si fa esperienza che Dio, Gesù l'ha detto, cosa volete chiedere? Il Padre lo sa che ciò di cui avete bisogno. Ma se poi si fa l'esperienza che questo Dio non viene incontro ai nostri bisogni quando questi emergono, ma addirittura li precede, allora subentra un'altra preghiera. Mentre la prima, quella di richiesta, è ansiogena, l'altra è rilassante, è la preghiera di ringraziamento. Signore, so che in questa situazione, in questo problema, ma poi adesso lo vedremo nell'Eucaristia dove tratteremo nulla è impossibile a Dio, so che in questa situazione tu stai già agendo. Allora io ti ringrazio in anticipo per quello che fai, per quello che farai, per me e per la persona che ti è cara. Mentre la prima ti dà l'ansia, è ripetitiva perché non sai mai se hai chiesto bene, se hai chiesto abbastanza, se lo hai informato bene. La seconda ti dà tanta serenità. Specialmente una delle grandi tematiche delle preghiere sono i nostri cari quando stanno male, quando sono ammalati, è una cosa che veramente ci dà ansia. Allora questa dà serenità. Signore, vedi, il tale sta male, ti ringrazio in anticipo per quello che fai e quello che farai. E mentre la prima preghiera ansiogena si trasmette anche a chi è l'oggetto di questa preghiera, la seconda, che libera dall'ansia, trasmette serenità a chi è oggetto di questa preghiera. Naturalmente è una fase, è una crescita, quindi c'è una preghiera infantile, poi la preghiera man mano che si matura cambia e si modifica. Bene, allora alle 12 per l'Eucaristia, grazie a tutti.